Libro quarto. Mio collaboratore. Prima meditazione. La mia missione è la tua. Maria dice: Figlio mio, ascolta bene ciò che sto per dirti e cerca di comprenderne appieno il significato. Debbo rivelarti un mistero che ci riguarda entrambi. Quando l'angelo Gabriele mi annunciò che il Figlio di Dio desiderava nascere da me, mi annunciò pure che mio figlio si sarebbe chiamato Gesù, ossia Salvatore. E allora compresi che questo Salvatore voleva associarmi alla sua opera redentrice. Vedevo che col dare la mia adesione alla divina proposta avrei acconsentito a cooperare non solo al mistero dell'incarnazione, ma anche a quello della redenzione. E diedi il mio consenso. Da quel momento fino all'ultimo respiro di Gesù mi adoperai con lui al riscatto degli uomini, fornendo la sostanza della vittima, allevando la vittima per il sacrificio, unendo le mie suppliche e sofferenze alle sue, la mia volontà alla sua, e offrendo mio figlio al Padre Celeste per l'immolazione suprema. Gesù era il Redentore e io la corredentrice. Ora, intendi bene questo: Dio è costante nelle sue chiamate come nei suoi doni. La collaborazione che prestai a mio figlio a Nazareth e sul Calvario debbo continuare a prestargliela fino alla consumazione dei secoli. Avendo dato Gesù al mondo intero nel giorno dell'incarnazione, debbo darlo ancora a ciascun uomo, in particolare attraverso l'avvicendarsi storico delle generazioni. Cooperatrice di Gesù nell'opera della redenzione, debbo cooperare con lui anche per la salvezza individuale di ciascun uomo. Infatti, la redenzione non è ancora compiuta. Bisogna che la grazia della salvezza, meritata per tutti sul Calvario, sia applicata a ciascun uomo che viene in questo mondo. Ed ecco allora la mia missione sino alla fine dei tempi. Con Gesù ho lavorato all'universale riscatto dell'umanità. Con Gesù debbo lavorare alla conversione e santificazione di ciascun uomo. E come potrebbe essere diversamente? Divenendo madre di Gesù, sono divenuta madre di tutti coloro che sono chiamati ad essere suoi fratelli. Non debbo io, d'avere madre, prendermi cura della vita e della salute di coloro che ho generati? Come vedi, nel giorno in cui fui assunta in cielo, Dio mi affidò una missione apostolica, missione universale come quella della mia cooperazione redentrice e come quella della mia maternità spirituale. Sono la regina degli apostoli. Lo sono non soltanto perché ho assistito con materno affetto i primi apostoli. Lo sono non soltanto perché ho assistito con materno affetto i primi apostoli, non solo perché rendo feconda l'opera dei loro successori, che senza il mio intervento sarebbero incapaci di fare alcun bene agli uomini, ma perché il loro apostolato altro non è che una limitata partecipazione all'apostolato universale che fu affidato a me in primo luogo. Ora l'apostolato è lotta. Debbo infatti strappare ogni essere umano dalle mani di Satana al fine di condurlo per Gesù al Padre. Nel momento in cui il seduttore trionfò dei nostri progenitori, Dio gli predisse appunto la sconfitta in questi termini: «Porrò inimicizia fra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua. Essa ti schiaccerà la testa». Gli schiacciai il capo fin dalla mia immacolata concezione, ma quella vittoria fu soltanto la prima di una serie infinita di vittorie. Sino alla fine dei tempi debbo continuare a schiacciargli il capo. Sono la sua irriducibile avversaria, più terribile di un esercito schierato in campo. Nella lotta per la salvezza degli uomini gli inflissi dure sconfitte fin dai primissimi tempi della Chiesa. Da allora in poi ho distrutto tutte le eresie nel mondo intero ed ho ricondotto sulla via della grazia innumerevoli peccatori. Ora Dio ha voluto che di secolo in secolo la mia opera conquistatrice si facesse più evidente e vuole che in questi tempi nuovi essa appaia agli occhi di tutti più splendidamente che mai. Sembra che Satana trionfi nel mondo. Non temere. Quanto più cresce la sua potenza, tanto più manifestamente, secondo i disegni di Dio, debbo intervenire per schiacciargli la testa. Un'immensa vittoria mi è riservata. Il mio regno deve stabilirsi nel mondo intero affinché giunga e più largamente si estenda il regno di mio figlio. Più ancora dei precedenti, gli ultimi tempi della Chiesa saranno i miei tempi. Si vedranno meraviglie operate da me e per me. Si vedrà Satana stritolato sotto il calcagno della donna, come non lo fu mai. Si vedrà la Chiesa manifestare una fecondità e una forza di conquista che mai ebbe in passato. Si vedrà Gesù regnare su moltitudini sempre più numerose, acclamato da coloro stessi che prima lo combattevano con accanimento. Questa è la parte che mi compete nel mistero che ti volevo rivelare. Ecco ora la parte tua. Dio ha deciso di associare gli uomini, e particolarmente alcuni di essi, all'esecuzione dei suoi amorosi disegni, al punto da farne dipendere la riuscita dalla fedeltà dei chiamati alla loro vocazione. Per continuare in terra la missione avuta dal Padre, Gesù ha voluto aver bisogno della collaborazione dei Suoi Apostoli, e così, per compiere la mia missione di far regnare Gesù nel mondo, anch'io ho bisogno di ausiliari e di collaboratori. Quando avverranno le cose meravigliose che ti ho annunziate? Allorquando i miei figli comprenderanno l'opera apostolica a me affidata e saranno pronti a impegnarsi con me e ai miei ordini. Ora che hai compreso la parte che mi spetta, vuoi essere mio collaboratore? Vuoi aiutarmi a strappare alle forze del male i miei figli per condurli a Gesù? Vuoi avere parte alla grande vittoria che mi è riservata? Ad imitazione del tuo divin modello, ti sei dato tutto a me. Mi hai consacrato tutto te stesso, tutta la tua attività. Ora che conosci l'uso che intendo fare della tua persona e delle tue energie, vorrai ritrattare la tua consacrazione? Finora, nella pietà filiale verso di me, tu scorgevi qualche cosa di simile al tranquillo atteggiamento del bambino sulle ginocchia della madre, ed ecco invece che ora ti propongo un impegnativo e duro servizio di apostolato. Ma Gesù è stato forse mio figlio soltanto nella casa di Nazaret? Non era mio figlio anche quando distruggeva l'impero del principe di questo mondo e riscattava il genere umano? Non ha egli preso carne nel mio grembo appunto per diventare il salvatore degli uomini? Egli ti ha chiamato ad essere un mio figlio prediletto. e in quanto tale un salvatore di anime. O sarai un apostolo, o rinunzierai ad appartenermi come figlio. Invito al colloquio. O Maria, io sono tutto tuo e tutto ciò che ho ti appartiene. Per te e ai tuoi ordini voglio lavorare, lottare, soffrire e morire. Seconda meditazione. Il sacro ardore dell'apostolato. Maria dice: sei risoluto ad essere mio apostolo, ma ti stai domandando come ciò sarà possibile nella tua presente condizione. Non sei infatti insignito del carattere sacerdotale, non hai ricevuto, così ti sembra, il mandato di predicare. Ora guarda intorno a te. Vedi questi propagandisti di dottrine sovversive che si succedono nel mondo e che in pochi anni trascinano dietro a sé milioni di aderenti? Di quale sacerdozio si sono essi rivestiti? Chi ha dato loro il mandato di predicare? Per riuscire nel loro intento, molti di essi hanno dovuto affrontare gli scherni, le persecuzioni, la prigionia e talvolta il rogo o il patibolo. Si erano fatti diffusori appassionati di un'idea, di una menzogna inventata da Satana, ed hanno raggiunto il loro intento. E tu, che sei apostolo di Cristo e di sua madre, dubiti di poter raggiungere il tuo? Non dire che questi seminatori di menzogna avevano buon gioco, bastando loro per avere successo a secondare le umane passioni. Tu hai dei mezzi molto più potenti per rispondere alle aspirazioni più profonde dell'umanità. Possiedi la dottrina di verità che rende liberi, la dottrina della felicità che sazia il cuore, la dottrina di quel Dio ignoto che essa, nonostante tutto, invoca con suppliche ardenti. Ed hai infine per sostenerti l'onnipotenza del divino aiuto. Assecondavano forse le passioni dei loro uditori i primi predicatori di Cristo presso i giudei e i gentili? Non imponevano al contrario austere rinunzie ai loro discepoli, con l'obbligo di essere pronti a subire le persecuzioni, la prigionia, la spada e il fuoco? Eppure essi convertirono con straordinaria rapidità innumerevoli moltitudini, e questo perché ardeva loro in petto il sacro ardore dell'apostolato. Se il medesimo ardore avesse animato il cuore dei loro successori, già da lungo tempo il nome di mio figlio sarebbe stato predicato ad ogni creatura. Bisogna che questo fuoco sacro si accenda in te. Come e dove? Vieni, seguimi sul Calvario. Mettiti insieme con me di fronte a Gesù crocifisso. Vedi il suo corpo dilaniato dall'orrendo supplizio. Vedi soprattutto il suo spirito straziato in un'agonia mille volte più orrenda. Che cosa lo riempie di questa infinita desolazione? Più di ogni altra cosa, la vista degli uomini per i quali egli versa il suo sangue e che pure non riceveranno alcun frutto dalla sua passione. Non ne ricaveranno frutto perché resisteranno alla grazia, certo, ma anche perché quelli che dovrebbero continuare in loro favore l'opera della redenzione non se ne daranno pensiero. Considera pure, figlio mio, l'amarezza del mio dolore, perché anch'io ho sofferto tanto sul Calvario. A causa dei supplizi che torturavano il corpo di Gesù, non v'è dubbio, ma anche e soprattutto a motivo dell'agonia che lo straziava dentro, perché contemplavo con lui quella moltitudine di uomini ai quali allora stavo dando la vita, con la tragica prospettiva che si sarebbero persi per sempre. Ma ascolta Gesù che parla. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Queste parole egli le rivolge a me e a te. Donna, ecco tuo figlio. Egli ti aiuterà. Sì, ti aiuterà a salvare i suoi fratelli, che senza di lui si avvierebbero all'eterna perdizione. Egli ricondurrà a te questi poveri erranti, ti assisterà nella tua apostolica missione e ci consolerà entrambe. Hai capito il desiderio di Gesù? Fai in modo che lo spettacolo del Calvario ti sia sempre presente e non ti dia mai pace. Risuonino giorno e notte alle tue orecchie il grido di Cristo morente e i gemiti di tua madre. Allora imparerai che cosa significa essere apostolo. Ricordati bene, sarai veramente apostolo se saprai occupare accanto a me il posto di Gesù. Invito al colloquio. O madre mia, fa che non si affievolisca mai in me questo triplice amore, l'amore per Gesù, per te e per i fratelli. Terza meditazione. La preghiera apostolica. Maria dice: Figlio mio, sappi che in qualunque condizione ti trovi, disponi sempre di un'arma apostolica di incalcolabile valore, la preghiera. Tu credi, è vero, che si può essere apostoli sia pregando come predicando. Riconosci che la preghiera è una consolazione e un supplemento all'attività personale per i vecchi, gli infermi e per tutti coloro che non possono dedicarsi alle opere esteriori di zelo. Ma quanto sei lontano dal comprenderne appieno l'efficacia apostolica. La preghiera non costituisce una semplice alternativa o un degno complemento dell'azione diretta. È un'arma apostolica, la cui potenza supera di gran lunga quella di qualsiasi attività esteriore. Gesù ha predicato per 3 anni, ma prima aveva pregato per 30 anni. E durante i 3 anni del suo ministero pubblico non solo passava intere notti in preghiera, ma abitualmente nel suo intimo, Mentre le labbra istruivano gli uomini, egli conversava col Padre. Con lui ho cooperato al riscatto del mondo, eppure non ho predicato, non ho governato la Chiesa, non ho fatto miracoli. Ho però pregato e sofferto. E come me, Giuseppe ha pregato e sofferto, e senza mai proferire parola che sia registrata in un libro, ha fatto più per la conversione degli uomini che non Giovanni e Pietro e Paolo. Guarda la vita degli uomini apostolici, quelli che hanno convertito più anime sono stati degli uomini di preghiera. Guai all'apostolo che non prega. Bronzo risonante e cembalo squillante, egli si affatica, si consuma e forse si perde senza fare alcun bene agli altri. E seppure sembra che la sua attività produca frutti di salvezza, lo si deve alle suppliche di qualche anima buona sconosciuta, ma egli non ne avrà alcuna ricompensa. Non ti pare che debba necessariamente essere così? Convertire, santificare o salvare un'anima è opera soprannaturale. L'attività puramente naturale non può da sola produrre frutti soprannaturali. Il soprannaturale è frutto della grazia e la grazia è frutto della preghiera. Quanto più si prega, tanto più si ottengono effetti soprannaturali. Dio vuole le opere laddove sono possibili, come vuole il segno sensibile per produrre la grazia sacramentale. Ma come tutta l'acqua dell'oceano è incapace per se stessa di far rinascere alcuno alla vita nuova di figli di Dio, così tutte le opere esterne sono incapaci di convertire o di santificare un'anima sola. Come è necessario che la parola del sacerdote accompagni l'atto di infondere l'acqua sul capo del battezzando perché si produca la grazia, allo stesso modo bisogna che la preghiera dell'apostolo accompagni ogni sua opera esteriore. La preghiera può perfino sostituire le opere, se queste sono impossibili, come quando, essendo impossibile il battesimo dell'acqua, vi può supplire quello del desiderio. Non è forse onnipotente Dio? Non ha egli infiniti mezzi per far giungere a destinazione la grazia della salvezza? Egli può dare un'efficacia meravigliosa ad un linguaggio semplicissimo, può far trovare in una parola letta o sentita e forse imperfettamente compresa, in una disgrazia subita, in un fatto comunissimo, l'ammaestramento che illumina, commuove e converte. Può anche far concorrere gli stessi suoi nemici all'esecuzione dei suoi misericordiosi disegni. Il profeta Balaam era stato mandato per maledire Israele e invece di maledizioni proferì benedizioni. Ciò che manca all'apostolato sono assai meno le opere che la preghiera apostolica. Hai compreso la lezione? E se l'hai compresa, ti sforzi di essere apostolo più con la preghiera che con l'attività esteriore? Ti ricordi ogni giorno di pregare con intenzioni apostoliche? Quando vuoi guadagnare a Cristo qualcuno, ti adoperi per ricercare i mezzi da prendere, le cose da dire e fai bene. Ma pensi soprattutto a pregare, convinto che la buona riuscita della tua impresa dipende piuttosto dal Dio che preghi che dalla tua abilità o dalla tua forza di persuasione. Prega, prega ed impara a moltiplicare le preghiere per la conversione e la santificazione del tuo prossimo. Ad ogni tua preghiera premetti un'intenzione apostolica. Trasforma in preghiera le tue azioni e i tuoi patimenti, offrendoti a Dio per le mie mani, secondo le mie intenzioni. Aggiungi a tutto questo l'offerta di tutte le messe che si celebreranno in tutto l'universo durante la giornata. Prega per i tuoi parenti e per tutti coloro che ti sono cari. Prega per la Chiesa, per il Papa, per i Vescovi, per i sacerdoti e per tutti i missionari ed apostoli. Prega particolarmente per coloro che si sono impegnati a prestarmi la loro personale collaborazione affinché venga presto il regno di Gesù per mezzo del regno mio. Prega per coloro ai quali hai cercato di fare qualche bene affinché questo bene sia duraturo. Prega per coloro ai quali hai omesso di fare il bene che potevi, affinché la tua preghiera compensi la tua negligenza. Prega per coloro che incontrerai durante la giornata, affinché tu possa fare loro tutto il bene che potrai. Prega prima di ogni azione, perché il Signore dia a ciascuna tutta l'efficacia che egli stesso desidera. Prega quando qualcuna di esse ti appare difficile, così che la tua preghiera corrobori la tua debolezza. Prega anche quando qualcun'altra ti sembra facile, per tema che fidando solo nella tua naturale abilità non ottenga alcun frutto soprannaturale. Prega durante tutte le tue attività affinché Dio continui ad operare per mezzo tuo. Prega dopo le attività per ringraziare Dio se ti sono riuscite bene o perché ne risulti comunque qualche bene se ti pare di aver lavorato invano, ricordando che quanto più Dio ti costringe a pregare, tanto più ti vuole concedere grazie. Invito al colloquio. O Maria, la tua vita fu una continua preghiera per la gloria del Padre, per la missione del Figlio e per la salvezza degli uomini. Insegnami a pregare come sapevi pregare tu.